qui arriviamo al discorso dell'arte. Questi sono dei disegni fatti da Botero. Botero ha fatto una serie, credo che siano una 50 opere su Abu Ghraib. Sono opere secondo me molto importanti, perché Botero comunque non si è limitato a riprendere le fotografie e a fare dei quadri sulle fotografie di Abu Ghraib. Lui è andato a leggersi tutto quello che è stato scritto, il rapporto Taguba, i vari articoli di giornali e le testimonianze degli iracheni. Ha fatto quindi tutto uno studio iconologico, non soltanto iconografico. Questa è una fotografia, c'è cioè un prigioniero che viene sodomizzato con un manico di scopa. Non ci sono foto, comunque non ci sono foto che sono state pubblicate che rappresentano queste cose, ma il rapporto Taguba e una serie di testimonianze ci informano che molti prigionieri ad Abu Ghraib sono stati stuprati con manici di scopa, con manganelli o con altro. E quindi Botero cerca di far emergere ancora di più l'osceno di quello che è la violenza di guerra. Si realizza però un problema in questo caso, che è un problema sempre legato tra etica ed estetica. Molti hanno scritto, gli stessi iracheni hanno considerato la fotografia non come un effetto collaterale della violenza nel carcere di Abu Ghraib, ma come uno strumento con il quale fare tortura. Le fotografie sono state considerate uno strumento di tortura. Uno perché una serie di fotografie su stupri di donne, anche queste non pubblicate, venivano poi mandate alla comunità alla quale queste donne appartenevano, in modo che una volta liberate, queste donne venivano uccise dalla loro comunità, mentre gli uomini venivano umiliati in una società in comunque in cui la virilità maschile è molto importante e non venivano più accettati nella loro comunità. In questo caso le fotografie sono state considerate uno strumento di tortura, un modo con il quale fare violenza. Nel momento in cui quindi la fotografia è considerata uno strumento di tortura, il problema etico che emerge è se anche una rappresentazione pittorica non finisce magari con il riprendere lo stesso tipo di discorso messo in atto con le fotografie. Nel senso, se il rapporto che c'è, uso due termini che sono molto ambigui, li uso per comodità, tra Occidente e Oriente in questi ultimi anni, legato anche allo scandalo di Abu Ghraib, è anche un rapporto tra iconografia e iconoclastia, l'insistere su quello che poi finisce col diventare un orientalismo, la possibilità cioè di spogliare, di insistere sui caratteri dell'altro, fin nella sua intimità, non è comunque un fare violenza. Mettiamo che il pubblico di Botero sia un pubblico solamente occidentale, possiamo pensare che ci sia una forma di critica e una forte denuncia, che è quella che è. Botero dipinge questi quadri con rabbia, ci sono interviste in cui lui dichiara comunque di aver dipinto, e lui ha fatto dipinti anche sulla violenza in Colombia, cioè violenza che comunque lui ha vissuto direttamente. Sono delle cose molto forti, ma nel momento in cui chiunque può accedere a una mostra su Abu Ghraib, cioè il vedere che Botero realizza delle opere e le manda in giro per il mondo e può accedervi anche comunque uno spettatore arabo, non è in qualche modo insistere sull'umiliazione che è stata portata agli iracheni? Non ne sono sicuro, però credo che sia una delle componenti che emergono anche da questo tipo di rappresentazioni. Questo è un altro esempio di arte, di rapporto che c'è tra arte e violenza. Questa è una mostra realizzata nel 2002 a New York al Jewish Museum, e la mostra si chiamava Nazi Art, Evil Art. L'autore di questa opera si chiama Lego Concentration Camp Set. Sono una serie di Lego, le costruzioni per i bambini, che riproducono il campo di concentramento. Ci sono i nazisti con la loro divisa nera, i gradi, il manganello e la pistola, mentre gli ebrei sono dei pupazzetti, sono degli scheletri bianchi, come potete vedere. Questa mostra ha suscitato una serie di polemiche e di critiche molto forti da parte della comunità ebraica. Ovviamente l'intento in questo caso della mostra è quello di comunicare l'atrocità del genocidio, ma lo fa in un modo molto particolare, lo fa utilizzando quella che è la sensibilità dell'artista. In questo caso svieni e libera e crea i Lego Concentration Camp. E la comunità ebraica si è sentita offesa, e soprattutto i più anziani, quelli che comunque in qualche modo hanno una memoria, se non diretta, più vicina, legata al lager, hanno protestato tutto il periodo in cui c'è stata la manifestazione, la mostra. E questo è un rapporto molto forte tra quella che è l'etica del rappresentare e quella che è la sofferenza, e da una parte l'estetica del come essa viene mostrata. Cioè, di solito il rapporto che c'è con un oggetto, soprattutto nel museo, è un rapporto che Pomian ha definito, utilizzando un termine che lui, il termine è semioforo. Gli oggetti museali sono dei semiofori nel senso che sono degli oggetti che hanno una loro memoria, comunicano una storia, per esempio una cultura, hanno un significato che va oltre l'oggetto in sé, ma sono semiofori a seconda del modo in cui li usiamo. Lui fa un esempio molto classico che è quello del libro. Il libro esposto nella libreria, messo in bella mostra nel soggiorno, è un semioforo. Se io il libro lo uso per tenere la gamba del tavolo, non è più un semioforo. Nel caso della rappresentazione della sofferenza, ogni oggetto è un semioforo. Cioè, se io espongo quelli che sono gli occhiali, gli orologi, i denti, come succede in molte mostre, che sono tutti gli oggetti di cui venivano spogliati gli ebrei prima di essere uccisi all'interno dei lager, a me basta vedere un'immagine. Una fotografia che mi mostra cataste di scarpe, di libri, di vestiti, di occhiali, e io so già che cosa collegarla. Io so già che una foto del genere rimanda comunque a un'istituzione totale, che può essere il manicomio o lager. Cioè, lo spettatore è abbastanza abituato a questo tipo di immaginario. Se io però spoglio questo oggetto, come nel caso di Tom Sachs, ad esempio, che prende una ghigliottina che ha un significato, e vi mette sopra la firma di Chanel. E fa questo con un altro oggetto che secondo me ha un'importanza molto forte. Questi sono tre barattoli di Zyklon B. Lo Zyklon B è il gas che veniva usato per ammazzare gli ebrei. Lui ha fatto questi tre barattoli di tubetti di Zyklon B e firmandoli Chanel, Hermès e Tiffany. Se il tubetto di Zyklon B è, lo possiamo chiamare un semioforo perché comunque ci comunica quella che è la sofferenza che gli ebrei hanno patito nei lager, io lo snaturo, ci metto sopra un altro simbolo, cioè lo trasformo in un qualche cosa che è un oggetto di contemplazione estetica. In questo caso lo trasformo in uno Zyklon B firmato Chanel. Che rapporto vi è poi tra lo spettatore e l'oggetto che viene mostrato? Questa è una mostra per ricordare il genocidio degli ebrei. Nel momento in cui io vado a guardare lo Zyklon B, o ancora peggio, questo è un cofanetto che Tom Sachs ha realizzato per la casa di moda Prada. Questo è un cofanetto che quando si apre all'interno contiene un campo di concentramento. Il problema è da chiedere che tipo di messaggio manda un'opera di questo genere. Nel senso, c'è sicuramente una denuncia molto forte, però il rapporto con lo spettatore che va a vedere una mostra sul nazismo e immagina di vedere lì ricostruita la sofferenza che hanno subito gli ebrei all'interno del lager. Quindi va a vedere una mostra che suppone possa essere di tipo didattico informativo nel ripercorrere il percorso, come sono molte mostre in questo caso. Questa è una mostra molto più vicina all'arte contemporanea, probabilmente sembra fatta anche per un pubblico di un certo tipo, per un pubblico anche molto intellettuale. Come mi rapporto io con un oggetto che è completamente estratto da quello che è il significato originario? È sicuramente da una parte defamiliarizzante. Noi vediamo l'uso di uno strumento che ci ricorda un episodio di morte trasformato in qualche cosa di completamente diverso. In questo caso il campo di concentramento firmato dalla Casa Prada. Ma il collegamento a volte non è così scontato. Nel senso, quando si tratta di violenza o di sofferenza di altri, molte volte viene da chiedersi se è legittimo spingersi fino a questo punto. Se è legittimo trasformare, per esempio, gli ebrei non hanno gradito questa cosa, perché comunque ritenendosi vittime del genocidio, di un genocidio che hanno subito, si sono sentite offese nel vedersi rappresentate in questo modo. E questo è una cosa secondo me molto particolare, ha a che vedere su come poi l'arte si fa testimone sia di quella che è la sofferenza umana. L'arte molte volte si fa portavoce di queste cose, però c'è il problema sul come a volte realizza questo tipo di testimonianza. Nel senso, non so se sia la maggior parte degli spettatori, c'è un libro di Jean Clair che si occupa molto di queste cose, che si chiama Dei Mundo, in cui è andato a indagare anche poi le reazioni della gente in alcuni casi. E a volte suscita anche fastidio vedere cose di questo genere, o in molti casi incomprensione. Se io faccio una mostra che ha una funzione informativa o commemorativa anche, e quindi è legata a un pubblico molto generale, molto vasto, non è legata a un pubblico di elite, non è il consumatore abituale di arte che va a vedere la mostra Nazi Art e Vidart. È il consumatore di musei comune che va a vedere una mostra sul nazismo e in qualche modo va a scoprire una storia. Questo Viene da chiedersi quanto sia legittimo questo tipo di pratica. È difficile poi chiedersi, solitamente, e credo di condividere l'idea che l'arte debba essere libera di esprimersi in qualunque modo. Però uno di questi problemi, una di queste implicazioni etiche forse più forti l'abbiamo vissuta con la questione delle vignette sataniche. Le vignette pubblicate sul quotidiano danese che rappresentano il profeta Muhammad preso in giro dai danesi. Neanche troppo scandalose probabilmente, forse io trovo più inquietante un campo di concentramento di Prada che uno sberleffo fatto comunque agli islamici, ma ha creato un risentimento violentissimo. Ci sono stati comunque attacchi alle ambasciate in giro per il mondo e quindi a chiedersi a volte l'arte, qual è il limite dell'arte, fin dove l'arte può comunque permettersi di esprimere e di lavorare quando entra in causa quello che è il discorso della sofferenza di qualcuno. L'idea era comunque di fornirvi un quadro sul rapporto che c'è tra etica e estetica nella rappresentazione della guerra, che è molto ambiguo. È molto ambiguo soprattutto nel discorso tra da una parte sia per la produzione, perché il fotografo o comunque anche l'artista è portato a produrre un certo tipo di rappresentazione per una serie di motivi. Uno è vendere un prodotto, due è... Oggi si parlava anche con Valentina si diceva una cosa che può essere anche il realismo traumatico, abbiamo detto, in cui molte volte il fotografo, questo avviene, è avvenuto molto nella guerra in Vietnam, cerca di prendere le distanze dal soggetto fotografico. Nel senso, quello che vede è così tanto forte, così tanto atroce, che è costretto a trasformarlo in qualcosa di altro per poterlo sopportare. Un esempio del genere è dato da Tom Savini, che è un regista horror che si occupa degli effetti speciali anche, che ha realizzato gli effetti speciali del film di Romero Zombie. Lui ha fatto il fotografo di guerra in Vietnam e lui racconta proprio che dopo un po' di mesi ha cominciato a sviluppare una sorta di filtro. Non vedeva più i cadaveri come persone, ma li vedeva come... Lui le definisce nature morte, come soggetti fotografici che potevano essere interessanti. Vedeva magari l'arto di un militare all'interno, in mezzo all'erba, non lo vedeva come la gamba di una persona, ma come un oggetto da fotografare messo in una certa posizione. Lui addirittura ha usato i suoi studi fotografici in Vietnam per gli effetti speciali che sono stati poi realizzati in zombie, soprattutto per quello che riguarda gli sventramenti, l'interiora. In questo caso il realismo traumatico, quello cioè di soffrire molto di fronte a un'immagine, cioè sicuramente le immagini che ho visto non sono, che vi ho fatto vedere non sono gradevoli, soprattutto quelle che riguardano i bambini o quelle che mettono i morti in primo piano. Probabilmente è quasi automatico che si sviluppi una sorta di distacco forzato. Io ho bisogno di pensare a quella persona come qualche cosa che non sia vivo. C'è una sorta di deresponsabilizzazione da parte di chi fotografa, di depersonalizzazione del soggetto che viene fotografato. Questo è anche un classico rapporto che è quello tra carnefice e vittima. Nel senso, come in molti studi sulla violenza ci si è interrogato come è possibile mettere in atto simili atrocità e quindi si sviluppano delle strategie difensive. Un qualche cosa per resistere a quello che si sta facendo. Un esempio era quello dato dagli studi di Browning e Goldhagen su come venivano uccisi gli ebrei. Gli ebrei venivano uccisi gassati oppure venivano sparati alla nuca. Il fatto di spararli alla nuca era un modo per non guardarli in faccia, secondo Browning e Goldhagen. In questo modo, non guardando in faccia la propria vittima, riesci comunque ad avere meno responsabilità per l'azione che stai mettendo in atto. Questo è uno dei motivi, probabilmente, in cui il fotografo realizza un certo distacco e quindi riesce a fare anche delle fotografie che sono delle rappresentazioni, perché non vede più le persone morte come persone. Un altro è l'imperativo morale. Nel senso, la guerra è uno spettacolo così atroce ed è così importante farlo sapere a tutti, che io posso insistere su alcuni elementi, come ha fatto Maioli, posso aprire un sacco di cellophane e sbarrare gli occhi del bambino, in modo che tutti quanti possano vedere quello che magari lui ha visto direttamente. Perché il fotografo di guerra vede delle cose che noi non vediamo. Lui vede regolarmente, lui magari ha visto lo stesso bambino morire, poi magari non l'ha potuto fotografare, allora va a cercarlo. E questo è un altro motivo. Un altro motivo è quello che ho indicato e quello che vi ho detto prima, è il fatto magari di essere un fotografo minore e di aver bisogno di pubblicare queste immagini. E allora costruire un'immagine che sai che vende, che l'editore compra subito e quindi lo fai. Non so se sia importante poi andare a sapere qual è il motivo per cui un fotografo o un artista si comportano in questo modo, però è importante sapere che ci sono diverse tensioni, sapere che la fotografia di guerra o anche l'arte che si occupa di guerra non è mai una cosa molto distaccata, comunque una cosa legata all'informazione e alla documentazione di un evento, non è mai così diretta, non ci sta dicendo esattamente solamente guarda, qui è successo questo. Non si limita a dire questo, si limita a costruire una rappresentazione, a dare un'interpretazione di tipo personale.